news, avant qu'on en découse, je vous mets tous dans la...
Ed eccoci di nuovo in onda, iniziamo con lo spazio, come avevamo già annunciato, dedicato all'Africa, al continente africano in particolare. Ciao, bentornato.
Ciao a tutti e a tutti.
Ormai una voce più che conosciuta, ormai speriamo, insomma abbiamo i soliti appuntamenti quindicinali, anche se non basterebbe mai il tempo per parlare delle tante cose che avvengono nel continente africano, ma oggi in particolare, lo dicevamo anche poco fa, volevamo mantenere l'attenzione insomma alta su quello che è avvenuto qualche giorno fa, insomma una settimana fa, era il 23, il 24 nella notte mi pare, insomma, del gennaio, quindi oggi è 26, neanche una settimana, sono tre giorni fa, scusate il tempo.
Neanche una settimana, giusto?
Sì, no, in effetti il tempo a volte assume da una settimana.
Avvenimento ancora caldo, direi.
No, perché fa ridere che avvenimento caldo, caldissimo, di cui non parte appunto alcuni siti, non è che se ne parla quasi per niente anche in questo caso, no?
Tra l'altro, infatti.
E quindi volevamo un po' approfondire questo golpe, che in un primo tempo sembrava un golpe, poi non era per alcuni un golpe, poi è stato arrestato comunque il presidente, i suoi ministri, insomma, se sai, Burkina Faso ne abbiamo parlato già altre volte, anche in merito al fatto che era stato riaperto da poco il processo per trovare gli assassini
di Sankara.
Sankara,
certo.
Uno di questi ministri, mi pare, uno degli attuali ministri anche accusato, no? Cioè del suo assassino,
certo.
Comunque presunto, tra virgolette, e quant'altro. E quindi volevamo con te un po' ripercorrere questa storia un po' travagliata di questo paese, ma anche di quello che avviene negli altri paesi africani.
Sì, diciamo che questo colpo di Stato in Burkina Faso praticamente si inserisce in una striscia continua di colpi di Stato nell'Africa occidentale, e ci sono stati sei negli ultimi tempi, due in Mali, uno in Chad, uno in Guinea, uno in Sudan, e quindi sembra riuscire fuori insomma questa vecchia tradizione dei colpi di Stato, anche se poi questi colpi di Stato un po' si assomigliano e un po' si discostano da quello che c'era prima, anche perché i protagonisti generalmente sono tutti nati intorno agli anni '80, sono tutti personaggi militari che hanno fatto le scuole, quelle militari giuste, a Parigi, e che poi si inseriscono in un contesto di crisi in cui uno degli elementi più rilevanti è sicuramente la crisi dal punto di vista della sicurezza, cioè dell'attacco, della sollevazione jihadista che sta destabilizzando questi paesi. Il Burkina Faso usciva fuori da una rivolta contro il potere quasi trentennale di Compaoré, che era stato uno dei complici, uno degli amici di Thomas Sankara, ma anche colui che con il colpo di Stato aveva abbattuto il potere del comandante Sankara, e quindi era diventato il Burkina Faso, il potere di Compaoré, il pivot, diciamo così, della Françafrique nell'area. Ma le contraddizioni, le difficoltà, poi e naturalmente anche la torsione autoritaria di Compaoré, che voleva continuare a presentarsi come candidato alle elezioni presidenziali, poi hanno portato la popolazione a ribellarsi e ad abbattere il suo potere. Il presidente che c'era adesso, Roch Marc Christian Kabore, è il presidente eletto nel novembre del 2015, ed è un presidente eletto in maniera abbastanza, tra virgolette, regolare, però come al momento della sua elezione si è subito trovato di fronte al problema della sollevazione jihadista e del problema securitario. Diciamo che questo colpo di Stato in Burkina Faso era già stato annunciato, perché c'era rumore di sciabole, come si dice, perché i militari erano estremamente scontenti di come venivano mandati ad affrontare i jihadisti senza mezzi, senza strumenti, e poi la situazione si era ulteriormente aggravata dopo gli avvenimenti di Tanà, in cui una compagnia di soldati era stata attaccata dai jihadisti, erano morti circa 53 soldati ed è stato il colpo, diciamo così, più serio che ha ricevuto l'esercito burkinabè da quando affronta i jihadisti. Ma la cosa che poi ha fatto scandalo è stato il fatto che non solo questi militari erano stati praticamente abbandonati, ma un telex che era stato mandato, che poi è stato pubblicato, il capo di distaccamento parlava esplicitamente di un bisogno urgente di viveri, che le truppe non avevano la possibilità di approvvigionarsi anche dal punto di vista alimentare, che fino adesso riuscivano a sopravvivere da 2 settimane a questa parte grazie all'abbattimento degli animali che c'erano intorno alla caserma. Mancava il carburante, i viveri e acqua. Quindi questa cosa ha fatto molto scalpore, non solamente rispetto anche alla popolazione, insomma, che si era anche in qualche maniera ribellata, che hanno fatto delle manifestazioni per denunciare l'incapacità del governo di affrontare questa situazione, ma anche appunto fra i militari. E infatti c'erano centinaia di milioni di franchi CFA che sono stati dati per nutrire, per equipaggiare le truppe, ma i graduati facevano, come dire, delle ritenute, delle trattenute su questo flusso di beni e di soldi, e quindi alla fine della catena non rimaneva assolutamente niente. Il capo di Stato, Caboret, aveva promesso delle inchieste e delle sanzioni, ma non era effettivamente successo niente. Il sentimento generale fra le truppe e anche fra i capi era che i militari e i politici non avessero niente a che fare con la vita reale di questi soldati, che erano semplicemente carne da cannone. E poi peraltro gli altri responsabili del regime rispondevano che il vero problema era la mancanza di coraggio e di combattività dell'esercito. Per molti militari il problema era proprio l'indecisione delle loro gerarchie e delle autorità politiche, che a quanto pare non riuscivano effettivamente a controllare la situazione, tant'è che la maggior parte del territorio del Burkina Faso non era neanche controllato in realtà dall'esercito, che aveva il controllo di alcune zone totalmente isolate, ma non riusciva assolutamente a mantenere la situazione. E dentro l'esercito c'erano dei giovani ufficiali che cominciavano effettivamente a parlarsi, insomma, ad avere anche dei problemi rispetto a un'altra generazione che era la generazione dei loro comandanti, che peraltro avevano fatto carriera sotto Blaise Compaoré. E infatti quando c'è stato il colpo di Stato guidato dal generale Gilbert Diendéré nel 2015, questi giovani soldati, i giovani ufficiali, si sono schierati contro i golpisti e hanno permesso il fallimento del putsch. E naturalmente questo non è mai stato gradito dagli alti gradi, il fatto che i loro cadetti gli avessero tenuto testa. C'è quindi dentro l'esercito una ruttura generazionale, ma la maggior parte di questi, per Caboret, per il presidente, quando è arrivato al potere nel 2015, la maggior parte degli altri graduati venivano identificati con Compaoré. E il presidente ha sempre dato l'impressione di tentennare per trovare una combinazione fra i vari ministri della difesa. Quindi prima era nato la questione con il massacro il 5 giugno del 2016, 160 civili, e poi con tutto quello che è successo. In realtà poi Caboret e l'esercito hanno cercato di trovare un modo per affrontare la situazione, aumentando il budget della difesa, che è arrivato fino a 222 miliardi di CFA nel 2020, hanno reclutato altri 3.000 uomini supplementari, oltre ai 111.000 che già c'erano. E poi a un certo punto hanno cambiato anche strategia, cercando di fare una distinzione fra i differenti attori del conflitto, da una parte i capi jihadisti, quelli autentici, e dall'altra invece quelli che erano costretti a arruolarsi con i jihadisti perché non avevano altro, non avevano altre possibilità. Poi in realtà il governo ha portato avanti anche un'altra strategia che è stata abbastanza fallimentare, quella della creazione dei volontari per la difesa della patria, che facevano parte integrante di questa strategia, e che erano dei civili che in pratica sostituivano l'esercito su base obbligatoria, una legge votata nel 2018, ma naturalmente questi volontari per la difesa non avevano i mezzi, erano sostanzialmente abbandonati dall'esercito. Poi il Burkina Faso ha cercato di trovare delle alleanze internazionali per combattere i jihadisti con il G5 del Sahel e con la Francia, ma i rapporti con la Francia dal punto di vista militare erano complicati, perché il Burkina Faso ha una tradizione, fu il primo paese che una volta diventato dipendente rifiutò di avere la presenza militare coloniale francese sul territorio, e quindi hanno sempre guardato i militari del Burkina Faso, i francesi, in maniera un po' sospetta. Quindi questo era il quadro all'interno.
D'altra parte ne avevamo parlato già altre volte, no? Di sì, come questa certo. missione Barkhane, come si chiama, insomma,
sì.
messa in
piedi. Barkhane, che erano più presenti in Mali più che in Burkina Faso, però in Burkina Faso i francesi avevano delle basi, certo. delle basi.
No, lo dico perché magari anche chi magari ascolta la radio, per far capire, perché poi Mali, Burkina Faso e Niger sono confinanti, è un'area di confine sì. in cui si concentra certo. forte la presenza dei gruppi jihadisti, per capirci.
Sì, sì, poi in realtà questo quadro dell'esercito poi di diffidenza nei confronti dei politici, soprattutto da parte dei giovani ufficiali, insomma, era emerso quando il 10 gennaio è stato arrestato un altro colonnello, perché già si parlava di colpo di Stato il 10 gennaio, il colonnello Emmanuel Zungrana, che era stato messo agli arresti perché sospettato di preparare un tentativo di colpo di Stato. Però se noi vediamo la biografia di questi personaggi, Zungrana per esempio è uno che insomma ha studiato, è uno che ha studiato, che si è diplomato alla scuola militare di Kadiolo, è uno che è andato in Francia, è lo stesso personaggio, cioè lo stesso ufficiale che si è presentato come il capo di questo movimento che ha fatto il colpo di Stato, è un altro giovane militare, questo capo del movimento patriottico per la salvaguardia e la restaurazione. Non è che i militari abbiano tanta fantasia da questo punto di vista, è un personaggio di una quarantina d'anni, anzi forse anche di meno, però è stato uno del faceva parte della guardia presidenziale di Compaoré, della famigerata RSP, Reggimento di Sicurezza Presidenziale. Però durante il colpo di Stato, che periodo di colpo di Stato di Dien Deré, se ne è distaccato, e lui è un militare che ha sempre combattuto, cioè che è stato operativo, è stato nel campo proprio contro i jihadisti, ma è anche personaggio che per esempio ha scritto un libro che si chiama Gli eserciti dell'Africa dell'Ovest e il terrorismo, risposta incerta, un'analisi che analizza le particolarità del terrorismo dell'Africa dell'Ovest e critica i comportamenti appunto dei politici. Lui è stato poi formato a Parigi, alla scuola militare di Parigi, quindi sono dei giovani ufficiali che comunque arrivano da un percorso con un curriculum vitae, diciamo così, non banale. Dopo la...
Sì, vedo che ha anche preso un master in criminologia, sempre in Francia.
Sì, è vero, infatti si occupava anche di questo. E dopo il colpo di Stato ci sono state delle manifestazioni di sostegno nei confronti del di questo colpo di Stato, come d'altra parte avvenne anche in Mali, perché sono scesi in piazza appunto un centinaio di manifestanti che hanno sostenuto questo colpo di Stato, affermando appunto che c'era un'incapacità da parte del governo di affrontare la questione della sicurezza. Peraltro, qualche giorno prima erano state caricate dalla polizia anche altre manifestazioni che erano state indette da questo movimento di salvaguardia del Burkina Faso, e il sindaco di Ouaga aveva proibito queste manifestazioni, e c'erano stati anche degli scontri abbastanza pesanti nel centro di Ouaga. Quindi c'era sicuramente sotto traccia, neanche tanto, questa, in francese la chiamano la grogna, cioè questo risentimento. E poi il colpo di Stato arriva poi anche in una fase, questa è anche un'altra lettura che potrebbe essere insomma utile, in una fase in cui il Burkina Faso stava contrattando a Bruxelles con il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale un prestito, perché in pratica la riunione che si doveva tenere poi peraltro il 23 e 24 gennaio insomma a Bruxelles riguardava proprio il piano di sviluppo economico e sociale, che prevedeva insomma un certo tipo di investimento e il sostegno da parte dei finanziatori per quanto riguarda questo piano di sviluppo, che prevedeva una serie di investimenti nel paese per consentire una crescita supposta di più del 7% all'anno dal 21 al 2025. Diciamo che nonostante gli attacchi dei giallisti, la crisi sanitaria, che chiaramente ha un impatto negativo sull'economia, comunque diciamo, i numeri di base per quanto riguarda la crescita del PIL del Burkina Faso stavano tenendo. Però il Fondo Monetario subito ha messo avanti la questione che i principali rischi che pesano sulle prospettive del paese sono proprio l'incertezza intorno alla durata della pandemia e la crisi di sicurezza legata ai gruppi jihadisti, che peraltro hanno fatto più questa crisi, ha fatto più di 2.000 morti, 500 fra le forze di difesa e di sicurezza, e più di 1,5 milioni di persone che sono state costrette ad andare via dalle loro case. Quindi il Fondo Monetario ha evidenziato come tema cruciale quello di regolare la cosiddetta crisi di sicurezza per promuovere la crescita. Questo è interessante perché se il Fondo Monetario Internazionale, e cioè coloro, i finanziatori del Burkina Faso, chiedono esplicitamente di affrontare in maniera ferma il problema della sicurezza, e constatato che il carbone non è in grado, il fatto che ci sia stato il colpo di Stato e che quindi i militari si pongano così in evidenza forse potrebbe avere un nesso, tutto da verificare. E poi il paese peraltro dovrà preservare un margine di manovra dal punto di vista economico anche per affrontare non solo lo shock legato alla spesa e per la sicurezza, che chiaramente aumentano a dismisura. Chi invece da questo colpo di Stato si sente per il momento abbastanza tranquillo sono gli operatori minerari che operano nel Burkina Faso, perché il Burkina Faso è il quarto produttore d'oro del continente, dopo l'Africa del Sud, il Ghana e il Mali. E loro hanno detto che mantengono la loro attività e non si sentono coinvolti dalla situazione politica. In pratica parliamo della Endeavour Mining, che sfrutta vari miniere d'oro, e della Trevali Mining, sono tutte e due delle multinazionali canadesi, che peraltro hanno una grande attività. Il Burkina Faso appunto è uno dei maggiori produttori d'oro. E loro non si preoccupano molto di questa situazione, anche perché poi hanno scoperto anche altre miniere che stanno sfruttando con grandi profitti. Il problema è che poi da questa attività dei 17 miniere d'oro industriali di sfruttamento il contributo allo Stato del Burkina Faso è molto basso, e quindi diciamo che i proventi non vanno allo Stato del Burkina Faso, che non è riuscito a creare le condizioni per controllare l'attività delle miniere. Quindi un po' questo è il quadro di Burkina Faso, che però si deve collegare con quello che sta accadendo nell'area, perché appunto...
Sì, no, una cosa che volevo chiederti, giusto rispetto a questo quadro che stai facendo, perché ci sono state, mi sembra, delle manifestazioni anche nella capitale, in qualche modo a sostegno da parte della popolazione in questi giorni.
Sì, sì, infatti lo dicevamo.
Quindi ce lo, lo confermi? No, forse mi ero un attimo distratta.
Un centinaio di persone, non è stata molto ampia, però ci sono state delle manifestazioni assolutamente che sostenevano il colpo di Stato e che appunto erano anche, diciamo così, critiche nei confronti del comportamento del governo riguardo alla situazione securitaria, che peraltro non sono state caricate come quelle di qualche giorno fa, e quindi sì, assolutamente. D'altra parte è comprensibile questo, perché la gente, insomma, la burkinabè è estremamente stanca di questa situazione. E il colpo, diciamo, in Burkina Faso praticamente è un'altra catena di una specie di epidemia di colpi di Stato che ci sono stati in questo periodo. In Mali, abbiamo detto, per due volte, nel Chad, in Guinea e in Sudan. E questi colpi di Stato hanno un denominatore comune, e cioè hanno colpito dei dirigenti che provenivano da una stessa matrice ideologica, cioè presidenti che si erano conosciuti, che hanno trascorso la loro giovinezza a Parigi in ambienti anticolonialisti, panafricanisti, terzomondisti, molto vicini peraltro all'ex presidente francese François Hollande. E colpiti sono stati Ibrahim Keita del Mali e Condé della Guinea, che comunque erano due presidenti autocrati che cercavano di presentarsi per l'ennesima volta, di portare la Costituzione. Il caso di Caboret è un po' diverso, perché Caboret non era un personaggio tendenzialmente corrotto, era un presidente che è arrivato con delle elezioni abbastanza, come dire, trasparenti, e poi l'accusa fondamentale è stata proprio quella della sua incapacità ad affrontare la crisi. È stata comunque quella di Caboret sicuramente una cronaca, diciamo così, di una caduta annunciata. E poi questi militari, sia quelli maliani che quelli della Guinea, non sono assolutamente intimiditi dalla situazione, né tantomeno dalle richieste da parte dei paesi occidentali o dell'Unione Africana o della CEDEAO, che ha peraltro fatto anche delle sanzioni nei confronti del Mali, anzi prendono queste sanzioni come se fosse un aspetto di forza, perché naturalmente si fanno vedere attaccati da quello che loro definiscono una sorta di complotto internazionale. E la presa di potere da parte di questi militari a volte è stata anche appoggiata dalla popolazione, abbiamo visto che è successo in Mali, e intervengono in un contesto di contestazione dei dirigenti. È un sentimento diffuso anche rispetto all'utilità delle elezioni o della democrazia, che a quanto pare in quelle regioni non serve per risolvere i problemi dei cittadini. Dunque quella è anche una riflessione che andrebbe fatta, perché l'imposizione di un sistema come quello occidentale in quel contesto forse non è utile, cioè nel senso che non basta votare, non basta avere i partiti per poter risolvere delle situazioni sociali così complesse.
Anche perché pure dove si è votato vediamo altri paesi, mi viene in mente l'Uganda, mi viene in mente anche il Camerun, vediamo che poi gli arresti nei confronti degli attivisti o il tentativo di impedire in ogni caso qualsiasi agibilità politica a chi si oppone è molto alta, per cui cioè sono un po' una farsa queste votazioni, no?
Direi proprio così. Infatti il presidente Caboret, che poi era definito il presidente diesel dai suoi concittadini perché era piuttosto lento nel prendere delle decisioni, era stato eletto per incarnare l'esatto contrario di Blaise Compaoré, che era un personaggio legato anche ai suoi corpi di diritto, no? Al reggimento di sicurezza presidenziale, ma Cavour è proprio caduto sulla questione della sicurezza, perché è appunto criticato per l'incapacità, per la sua debolezza, e ha subito delle manifestazioni ostili che già da metà novembre si erano sviluppate a Ouaga, a Bobo Dioulasso, in tante città del Burkina Faso, e era guardato anche con una certa apprensione dagli alleati del Burkina Faso nella lotta contro i jihadisti, fra i quali anche Parigi, insomma. E questi colpi di Stato, questa situazione, non fatto che constatare il fallimento delle classi dirigenti di questi paesi. Però questi colpi di Stato poi devono affrontare anche l'aspetto abbastanza spinoso della transizione, perché chiaramente non rimangono solamente lì, cioè c'è bisogno anche di un passaggio da questo potere militare ai civili, per ripristinare, diciamo così, una situazione precedente, e ciò non sta avvenendo, è piuttosto complesso questo. Sembra per esempio che il caso del Burkina, sembra impensabile che noi, i capi del paese, in particolare il tenente colonnello Henri Sandaogo Damiba, possano, dopo una rivoluzione nel Burkina, una transizione, due elezioni abbastanza trasparente, affermare anche all'esterno, ai suoi concittadini, che hanno bisogno di 6 mesi per restaurare, diciamo così, il paese. Intanto i golpisti hanno sciolto il Parlamento, sciolto il governo, imposto il coprifuoco, chiuso le frontiere, chiuso gli aeroporti, insomma. Questi personaggi, questi militari hanno, come avevamo detto prima, la caratteristica di essere nati intorno al 1980, di essersi formati proprio sul terreno, cioè di aver combattuto materialmente l'insorgenza jihadista, di essersi formati presso delle prestigiose scuole militari straniere. E poi sono arrivati al potere attraverso delle vie extra democratiche, ma si sono proclamati presidenti di transizione. Questa transizione però ha una tempistica indeterminata, cioè non si capisce quanto durerà. E poi ci sono delle sfumature diverse, naturalmente, da Mahmoud Idriss Déby Itno, che è il figlio del presidente del Chad, che è morto combattendo a Jonena, per esempio, che è un personaggio che evidentemente è accettato di più in certi ambienti internazionali rispetto per esempio a Goïta, che è il golpista del Mali. E tutto questo contesto poi ha anche evidenziato l'incapacità delle organizzazioni continentali e regionali africane di affrontare le tematiche, innanzitutto dei presidenti autocrati che volevano cosiddetto mandato di troppo, e che hanno provocato tutto lo scontento che poi ha portato al colpo di Stato, perché naturalmente rispetto a questi autocrati le autorità regionali e africane non hanno fatto assolutamente nulla, ma sono stati incapaci anche di affrontare i golpisti, e cioè di imporre un cambiamento nell'atteggiamento dei golpisti a un ritorno indietro. Quindi ci sono stati totalmente impotenti. In questo contesto poi bisogna dire che questi golpisti purtroppo offrono un'attrattiva agli occhi di una popolazione che cerca nuovi attori, che contesta le classi politiche, i movimenti cittadini, le formazioni religiose, i partiti urbani attivi. Sostanzialmente sono rimasti fermi, sono dei soggetti che di fatto, anche se magari erano attivi prima, come era stato il caso del Mali durante le proteste contro Keita, però adesso diventano un po' dei soggetti passivi all'ombra di questi militari, che peraltro si esercitano anche in una certa retorica populista, antifrancese, anti-CEDEAO, che sono concepita la CEDEAO, che l'organizzazione dei paesi dell'Africa occidentale, come uno strumento guidato dagli occidentali, e quindi insomma abbastanza manipolabile.
Certo. No, infatti proprio di questo volevo chiederti, no? Perché poi mi sembra sia i paesi di cui stiamo parlando, sia quello che stava avvenendo, che avevamo detto forse alcune volte, giusto per fare, come dire, cucire insieme un po' un quadro di anche di notizie che abbiamo dato le volte, alcune volte, nelle volte scorse, quantomeno per quanto riguarda il Mali e forse la Guinea, non so bene per il Burkina Faso o il Chad, e che c'è un po' un avvicinamento, diciamo, il tentativo di uscire dal vecchio potere coloniale francese, ma avvicinarsi un po' alla Russia, che l'avevano fatto sia tramite le milizie mercenarie di Wagner, no? Mi pare in Mali, che preoccupava la Francia, sia così un po' in Guinea, non so com'è la situazione invece in Burkina Faso o in Chad.
Beh, guarda, questi colpi di Stato, questi cambiamenti poi di situazione, in realtà poi diciamo è una sorta di terremoto dovuto anche a distanza a un cambiamento di certi equilibri geopolitici dell'area, perché i francesi stanno perdendo oggettivamente terreno da questo punto di vista. Nel momento in cui hanno di fatto abbandonato le operazioni Barkhane, in cui hanno riconosciuto l'impossibilità di sconfiggere l'insurrezione jihadista, stanno per essere, come dire, soppiantati da altre potenze emergenti nell'area, come possono essere la Russia, che è già presente in Centrafrica, è già presente in Libia, e quindi la contraddizione più forte è avvenuta in Mali, quando proprio il governo maliano ha affermato esplicitamente che i francesi li hanno lasciati così per aria, li hanno abbandonati, che quindi sarebbero rivolti per esempio ai mercenari di Wagner. Però in realtà il sentimento antifrancese è anche dietro questi colpi di Stato e dietro le manifestazioni, perché poi ci sono stati degli episodi significativi sia in Burkina Faso che anche in altri posti, dove addirittura sono stati fermati delle colonne militari francesi, dove la gente insomma ha protestato in piazza sventolando le bandiere russe, e quindi c'è sicuramente una volontà, una narrativa, diciamo così, da una parte populista ma anche nazionalista e anche anticoloniale. Quindi c'è un insieme di questa situazione. Poi noi abbiamo avuto occasione in un'altra trasmissione di parlare anche del soft power russo, soprattutto per quanto riguarda il Centrafrica, di come comunque i russi, attraverso anche delle operazioni di propaganda, alimentano insomma questo sentimento. E non è che facciano tanto fatica, perché i francesi comunque sia non sono visti bene in quell'area, considerando che appunto sono sempre stati i colonizzatori di sempre.
Certo, diciamo, insomma, in questo periodo si parla tanto di Russia rispetto alla crisi ucraina, e c'è stato un colpo di Stato 3 giorni fa in Burkina Faso che forse insomma si mette in riga con tanti altri questo periodo, come stiamo insomma mi pare evidenziando, grazie anche al peso sempre maggiore che ha la Russia in quell'area, e se ne parla pochissimo, cioè, anzi non viene proprio letta questo aspetto, non so, forse no, perché finché le multinazionali canadesi continuano a estrarre oro non gli interessa a nessuno?
Infatti, probabilmente è anche quello. Il problema è che finché certi affari insomma rimangono, non è un problema, anzi il fatto che il Fondo Monetario Internazionale abbia richiesto esplicitamente al Burkina Faso di affrontare la crisi securitaria con una certa con più virulenza, con più forza, insomma, fa pensare che poi alla fine anche certi ambienti finanziatori, certi ambienti internazionali non finanziari, non è che disdegnano la presenza dei militari, perché questo potrebbe anche significare che c'è un approccio più deciso nei confronti dell'insorgenza jihadista.
Un'insorgenza di cui ne parlavamo anche insomma nella corrispondenza prima di Radio Africa che abbiamo fatto proprio sull'attacco, forse l'unico di questo periodo così forte, messo in piedi dallo Stato Islamico, dall'ISIS, nei confronti della prigione di Sinia nel nord-est della Siria, no?
Sì.
Eppure lì insomma hanno dimostrato veramente una capacità, come dire, organizzativa, di fuoco molto alta, quindi ci fa pensare che lo Stato Islamico non è morto, come non è morto in queste aree.
Anzi, tutt'altro, proprio in Africa, che lì c'è sostanzialmente la prima linea, perché la presenza jihadista non solo è lì nella zona dei cosiddetti tre confini, ma poi si estende anche verso il Chad, si estende verso il Niger, verso la Nigeria, arriva fino in Kenya, alla Somalia, cioè c'è una questione. E poi anche in Mozambico, chiaramente l'insorgenza jihadista,
c'è tutta l'area di Capo Delgado, no, in Mozambico,
certo, infatti in un contesto di un certo tipo, cioè nel senso che non è tutto bianco e nero, cioè si inserisce all'interno di contraddizioni e problemi storici che hanno a che vedere anche con la presenza di popolazioni di etnia, anche se questo termine etnia non è molto bello da usare, però di popolazioni di popoli diversi, contraddizioni, perdita sostanzialmente di fonti di approvvigionamento di cibo e di acqua, crisi ambientale, insomma ci sono tanti contesti assolutamente sfumati, articolati, in cui si inseriscono in queste contraddizioni anche l'insorgenza jihadista, che a volte è anche, come dire, la cifra con cui queste contraddizioni si possono esprimere. Quindi è un argomento più complesso, diciamo così.
Certo, dovessimo farne una mappatura. Io penso che il tempo che è rimasto è molto poco, quindi non riusciamo ad affrontare gli altri argomenti, ma proprio perché parlavamo dell'Africa come un po' uno scacchiere, un po' come si gioca a risico, forse insomma due parole le potremmo dire su anche chi porta le armi in Africa, se non altro perché proprio una nave che è partita dai nostri porti è stata fermata in Senegal, insomma,
guarda caso.
E infatti, cioè, quindi non so se vuoi dirci due cose.
Beh,
insomma,
guarda,
anche sulla
noi cioè, le armi in Africa le portano in tanti e alimentano anche le varie guerre in corso, anche in quelle in Etiopia, però anche gli italiani insomma non scherzano, anche perché poi se andiamo a vedere l'Italia è sempre uno dei maggiori esportatori di armi al mondo. E una cosa è arrivata proprio da Bobi Wine, che è il principale oppositore del presidente ugandese, Museveni, ne abbiamo parlato insomma, durante le nostre trasmissioni, e ascoltato in una videoconferenza alla Camera, alla Commissione Estera della Camera, insomma ha detto esplicitamente che le armi utilizzate per la repressione nel novembre del 2020 a Kampala erano israeliane, ma le pallottole erano italiane. Bobi Wine adesso è parlamentare, leader dell'opposizione che si chiama la Piattaforma dell'Unità Nazionale, e in questa sorta di audizione, chiamiamola così, si è lamentato, insomma, ha chiesto a Roma di rompere i rapporti diplomatici con Kampala, cosa peraltro abbastanza improbabile comunque, ha affermato che è immorale e irrispettoso dei diritti umani mantenere relazioni con questo presidente, perché giustamente lui dice che l'Italia e l'Unione Europea non hanno bisogno di un dittatore per portare avanti la loro politica in Africa. È una visione forse un po' troppo ottimista e come dire, insomma, abbastanza ingenua. Purtroppo non è così, anzi molto spesso sia l'Unione Europea che gli
messo i dittatori
hanno bisogno dei dittatori. Poi Bobi Wine ha elencato tutta una serie di relazioni che il regime di Museveni ha portato avanti in occasione del voto che era a gennaio di un anno fa: arresti, tortura, l'assenza di osservatori internazionali, cioè delle elezioni assolutamente fasulle. E Museveni, in realtà il potere di Museveni dipende molto dal sostegno militare e economico dell'Occidente, quindi l'appello di Bobi Wine era quello che noi non possiamo fermare i proiettili italiani sparati durante le manifestazioni, però si potrebbe impedire, sarebbe auspicabile che l'Italia prenda coscienza di tutto questo e che non venda a Uganda altri prodotti invece che le armi. E quindi poi Bobby Wine si è lamentato del fatto che l'ambasciatore italiano a Kampala abbia fatto visita addirittura alle forze di sicurezza ugandesi. Ma la presenza italiana militare in Mali non è solamente in Uganda, ma neanche in Mali, perché c'è un contingente militare italiano nel Sahel che proprio in questi giorni ha raggiunto la cosiddetta piena capacità operativa nell'ambito dell'operazione Barkhane. Gli italiani opereranno nella task force chiamata Cuba e quindi sono 200 dispiegati su un massimo di 250 unità organizzative. Peraltro c'è un elicotteri da trasporto e quindi faranno parte proprio di questa unità, che peraltro la missione, che ha lo scopo formale di combattere il terrorismo, è stata abbandonata dalla Svezia proprio a causa dell'annuncio dell'intervento di Wagner da parte del Mali, mentre invece l'Italia è arrivata alla sua piena operatività. E quindi potrà che questa missione, peraltro, non è ben chiaro neanche quali sono le regole di ingaggio, però insomma potrebbero anche essere, ci potrebbero essere i coinvolgimenti di questi 200 militari in combattimento.
Le famose missioni di pace, e su questa ultima riflessione io mi fermerei qui. Oggi abbiamo fatto, diciamo, un unico argomento, non usando per niente pause musicali, e quindi le farò seguire. Vabbè, insomma, mi pareva difficile interrompere
per la gioia degli orecchi dei nostri ascoltatori, ma l'argomento era abbastanza articolato, quindi
abbiamo fatto un unico lungo parlato. Io ti ringrazio ancora una volta, ci risentiamo fra 15 giorni. Sempre è ovvio che se succede qualcosa insomma di particolare, di grave, ci possiamo sempre risentire. I microfoni di questa radio, come sai, sono sempre aperti, però per il momento insomma mi fermerei qui su queste riflessioni,
certo,
sul Burkina Faso, e magari ne approfitto per far sentire Smokey tutto intero un pezzo, così non lo interrompo.
Lui infatti è un rapper burkinabè che poi peraltro ha avuto un ruolo molto significativo nella rivolta che ha battuto con Paolo, quindi è assolutamente in tema.
Perfetto.
Allora un saluto a tutte e a tutti e un abbraccio. Ciao.
Ciao, grazie anche a te. Ciao.
Ciao.
Jusqu'au tréfonds de ton âme, danse originaire du Congo, check ça. Pied gauche, pied droit, danse. Le droit, pied gauche, c'est moi qui mène la danse. Ça se danse.